come si può essere comunità cristiana, quali dimensioni devono essere vissute, quali attenzioni devono essere poste per essere davvero umani nelle relazioni e nella convivenza, quali atteggiamenti per vivere un'umanità davvero fraterna. Su queste domande che di fatto ci stanno portando i testi di queste ultime domeniche, tratti dal capitolo 18 di Matteo, lì dove appunto Matteo sta disegnando i tratti della comunità, come è chiamata ad essere una comunità cristiana, una comunità di uomini, una comunità di fratelli. Già settimana scorsa venivamo invitati a non avere sogni illusori sulla comunità e sulla convivenza umana, neppure su noi stessi. Non siamo e non possiamo essere comunità di perfetti. Questo era chiaro già domenica scorsa, passava in maniera molto esplicita. E anche stasera ci viene riproposto. Si parla di colpe contro di te, o comunque di colpe che avvengono dentro la comunità. E penso che sia una prima cosa estremamente importante, l'accettare che non si sia perfetti, l'accettare le ombre, i difetti, i limiti, gli sbagli che avvengono dentro la comunità e dentro le relazioni, dentro la convivenza umana, dentro la città. Questo è proprio normale, fa parte della nostra vita. Il male, il negativo, lo sbaglio, la cattiveria sono di casa, anche in casa cristiana, anche in casa nostra. Non ci si può sfuggire. Non bisogna provare scandalo o disappunto o delusione se questo avviene. Il male sta dentro le nostre relazioni, dentro le nostre costruzioni, sta dentro di noi, che ne siamo consapevoli o meno, che lo vogliamo o no. Semmai, se è facile riconoscere che c'è sbaglio, c'è scorrettezza da parte degli altri, se è facile sentirci feriti dalle parole cattive, dai gesti cattivi degli altri, non è così facile riconoscerlo in noi. E forse non è così facile, non ci è così facile neppure prendere in considerazione serie e guardare con realismo anche i sentimenti e le reazioni che noi proviamo di fronte agli atteggiamenti scorretti degli altri nei nostri confronti. E non so se siamo proprio così d'accordo con quello che diceva Siracide nella prima lettura, un testo tra l'altro splendido. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Non so se siamo così convinti che sia vero questo, perché forse tante volte quando proviamo delle reazioni negative, no? Della rabbia, del risentimento, del desiderio di violenza, no? Nei confronti di chi ci fa del male, no? Di chi compie comunque dei gesti non corretti nei nostri confronti, ci sembra comunque giusto questo, no? Ci sembra giusto reagire, ci sembra giusto rispondere in maniera adeguata a questi atteggiamenti. Siamo facilmente portati a riconoscere come normali da seguire queste reazioni, sia personalmente che come società. Se l'altro ci fa del male, è giusto che paghi. Magari siamo così buoni da non pretendere che sia esorbitante ciò che l'altro dovrebbe pagare, ma che debba pagare sì, lo riteniamo giusto. Anche dal punto di vista sociale, talvolta anche in maniera violenta e fino a sopprimere l'altro. Sarebbe interessante da questo punto di vista riflettere un po' su tutti i temi della pena di morte, ad esempio, no? Combinata con tanta prosopopea ancora in alcuni stati. Non è facile far entrare una riflessione, una mediazione etica qui dentro, no? Certo, di fronte a un atteggiamento di ingiustizia, un atteggiamento di violenza, di cattiveria nei nostri confronti, è ovvio che proviamo rabbia e risentimento, che c'è una reazione di risposta negativa, no? Però tra il mettere in atto quella reazione negativa, come personalmente, come società, e il rispondere adeguatamente, forse è necessario anche porre un atteggiamento di riflessione, no? Che cosa ne vuoi fare davvero di quello che provi? Certo che provi una reazione negativa, ma cosa ne vuoi fare? È proprio così giusto metterla in atto, sempre? Lo sappiamo tutti bene che la violenza crea sempre violenza, sempre. E il male inseguito crea sempre altro male. Mi pare interessante il modo che ti sta proponendo Gesù. Gesù si muove su un altro piano, che non è quello del negare il male o la violenza. Riconosce, chiama per nome, abbiamo detto finora, all'inizio, abbiamo detto anche l'altra volta, chiama per nome e lo sa guardare bene in faccia. Eppure risponde anche in un altro modo, che non è semplicemente divino o spiritualista, come tante volte noi penseremmo. Piuttosto mi pare si muove su un piano che parte dalla creatività dell'umano e dalla ricerca di ciò che sa costruire maggiormente umanità. Anche in quella situazione lì, cos'è che crea davvero umanità vera? Cos'è che crea davvero possibilità autentiche di umanità, di relazione? La reazione violenta, la chiusura delle relazioni, oppure un'altra strada, la strada del perdono, una parola delicatissima. Il perdono come atteggiamento che sa incrementare umanità e che sa aprire possibilità nuove. Noi normalmente siamo portati a pensare che perdonare sia un gesto di debolezza. Quante volte lo pensiamo? Non mi abbasso. E lui il primo passo, no? Ma siamo proprio sicuri che sia debolezza il perdono? Il perdono domanda forza. Il perdono è un gesto che domanda una consapevolezza profonda di libertà e di capacità di incontrare l'altro, di essere creativi. Non è debolezza. Perdonare è saper essere capaci di rilanciare le relazioni, essere capaci di andare oltre il male subito, che non vuol dire cancellare il male o far finta di nulla, e vuol dire invece creare le condizioni e le possibilità di creare relazioni nuove, possibilità nuove di vita. Che cosa è più creativo, appunto? È la risposta violenta oppure il tentativo di rilanciare la relazione? Cos'è che crea maggiormente umanità? Penso che su questo sarebbe interessante proprio riflettere in maniera molto seria. Crea più umanità la capacità di perdonare oppure la risposta violenta? Quante storie potrebbero ripartire se fossero segnate davvero dal perdono? Da quel dono gratuito, il perdono, dono che è davvero oltre sé, perdono che è capace di offrirsi in maniera libera e gratuita. Questo sarebbe interessante anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche della pena comminata, no? La giustizia riparativa, pure certi percorsi di riconciliazione. Sarebbe interessante quante possibilità e creatività nuove possono costruire. Condannare l'altro vuol dire semplicemente chiudergli le strade, oppure creare anche per lui possibilità nuove di umanità e quindi anche per la società. Ma appunto, penso potremmo rifletterci. Qui mi pare che nel Vangelo in maniera molto forte ci viene detto di questo atteggiamento di perdono, che non è facile accogliere, che non è facile vivere. Perdonare qui vuol dire davvero per entrare dentro un dono che ti viene fatto in maniera gratuita e accoglierlo a tal punto da metterlo in pratica tu stesso. Il servo qui non è capace, non sa cosa vuol dire essere perdonati, non l'ha capito, non l'ha fatto passare dentro la sua vita. Eppure è stato perdonato, gli è stato offerto un dono gratuito, gli è stata offerta la possibilità di riprendere vita. Una vita che era chiusa gli è stata riaperta. Eppure non è capace di offrire la stessa cosa agli altri, non l'ha capito, non c'è entrato. Ha chiuso possibilità di umanità. Speriamo invece di poter leggere dentro le nostre vite, perché non ci è facile, lo sappiamo, la disponibilità a costruire maggiormente strade di umanità e di perdono, a rilanciare le relazioni, dentro la comunità, dentro le famiglie, dentro la società, con noi stessi. D'altra parte, e chiudo, preceduti dal perdono. Se rileggiamo la nostra vita, penso non ci sarebbe difficile trovare tanti momenti nei quali siamo stati perdonati, da chi ci stava accanto, da chi ci voleva bene. Da lui, dal suo abbraccio di misericordia. E forse se riusciamo a entrarci un po', ci accorgiamo che possiamo tentare anche noi di percorrere questa strada, anche se non ci è proprio immediatamente così congeniale e così facile.